Ma che combinazione! Calcola di su, calcola di giù, mai una volta che prendi un euro in più.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Aspetta domani per dirgli di sì, stasera rimani.
Sì, aspetta e spera, oserei dire alla signora Tizi Hodson.
Io avrei anche scomodato i ricchi e poveri, ma non è un consiglio per Marco Lombardo, che sceglie sempre molto ma molto bene.
Non è che ti aspetto per tutta la vita,
esatto,
la canzone
tanto
di Sanremo.
Lo sai che ti aspetto, ma non tutta, la vita.
Vabbè.
E così deve aver pensato la signora Tizi Hodson, a 70 anni, risiede a Gedney Hill in Inghilterra, zona Birmingham. Ha scoperto, aveva presentato una candidatura per un lavoro da stuntman, stuntwoman, motociclista.
Esatto. Intanto un idolo, solo per questa candidatura, per questa professione.
Ecco, però aspetta, l'aveva inviata nel gennaio del 1976.
E vabbè, allora qual è la notizia?
No, la notizia è che non le avevano mai risposto, è arrivata adesso la risposta.
Ma dov'era finita la sua candidatura?
La lettera era rimasta incastrata dietro un cassetto dell'ufficio postale, prima che vi scandalizziate. È successo nel Regno Unito, quindi non riguarda le poste italiane, però è successo che appunto l'ufficio di Steins a Londra ha trovato dopo quasi mezzo secolo la risposta alla candidatura.
Lei c'era rimasta un po' male peraltro.
Nessuno le aveva fatto sapere niente e diceva boh, vabbè, comunque.
No, le cronache della BBC appunto raccontano che per quasi 48 anni lei ha proprio raccontato che si era chiesta il motivo del silenzio su questa offerta di lavoro sulla sua candidatura decisamente originale, come poi altrettanto originale è stato il proseguimento della sua carriera professionale, perché ha lavorato in Africa, ha viaggiato in tutto il mondo, ha lavorato in Africa come domatrice di serpenti e sussuratrice di cavalli, diventando poi pilota acrobatico e istruttrice di volo. Una professionista a cui non mancano le soft skills, visto che ci stavamo scherzando a microfoni spenti.
Guarda, possiamo anche trarne un insegnamento che sottoporremo subito al nostro ospite di oggi. Con piacere ospitiamo qui in studio, negli studi di Viale Sarca, l'avvocato Francesco Rotondi, giuslavorista, partner dello studio legale Lab Law, Rotondi and Partners, nonché consigliere esperto del CNEL. Quindi
tantissimi titoli, grazie.
E anche scrittore oggi in questa veste.
Esattamente, in questa veste.
Perché l'abbiamo convocato in quanto lui è autore e curatore di Il lavoro non sarà mai più come prima.
Gli impatti dell'intelligenza artificiale e dell'automazione tecnologica sul lavoro come lo conosciamo oggi.
Ne parliamo durante la nostra puntata. Se volete parlarne con noi ci sono i numeri abituali 800 24 00 24, il numero verde. Ringraziamo a questo proposito la signora che ha contattato il numero verde. Qual è la signora? Che
la signora Livia, non si dice l'età, ma molto molto matura, però
una ragazza che ne sa.
Esatto, che fa i complimenti a Deborah Rosciani, non so per quale motivo, però Livia io la volevo salutare con affetto e sperando che naturalmente abbia proseguito nell'ascolto, visto che questa telefonata è arrivata intorno alle 10:34 al termine del mio collegamento di borsa nella trasmissione di quell'altra.
Così dileggiato da quei due maleducati.
Stamattina non mi hanno neanche dileggiato tanto.
No, avevano un ospite importante,
esatto,
si sono trattenuti. Rotondi, dopo la convochiamo per queste mancate risposte delle aziende, perché la signora ha aspettato 48 anni e vabbè, però in realtà spesso e volentieri uno vorrebbe sapere perché non è stato accettato, perché il suo profilo non andava bene, perché non corrispondeva a quella che adesso si chiama job description, cioè insomma quello che vi serviva, mi sembrava di averlo e invece non mi avete detto nulla, né sì né no. Ho capito che è un no, ma ditemi perché.
Sì, e credo che peraltro le risposte negative siano forse le più importanti, no? Perché ti aiutano a crescere o a mettere a posto il tiro. Però è un uso brutto, molto brutto, ma è un uso abbastanza diffuso. in tutte le categorie degli imprenditori, quello di non dare delle risposte. E io credo che questo sia veramente un utilizzo sbagliato di quello che può essere invece un'attività costruttiva.
E magari l'intelligenza artificiale potrebbe offrire anche strumenti agli imprenditori che non riescono a star dietro la mole di candidature che arrivano, ammettendo appunto che la scusa possa essere spesso questa.
Assolutamente sì, ma mi trova in profondo disaccordo, perché la risposta negativa io la vorrei da colui con il quale perlomeno avrei potuto collaborare, ma non certo da una macchina.
Allora,
posso dire che vorrei spezzare una lancia a favore delle Poste inglesi. perché con tutto signora... quello che hai raccontato della signora Pizzi Hodgson, costei ha cambiato casa più di 50 volte. Nonostante questo, le Poste inglesi, non so se con l'intelligenza artificiale o meno, l'hanno rintracciata e le hanno fatto finalmente riavere quella risposta con la scritta: consegna in ritardo da parte dell'ufficio postale di Staines, trovato dietro un cassetto, solo circa 50 anni di ritardo.
Vabbè, un cimelio nel frattempo è diventato. Questa lettera la potremmo consegnare al nostro amico Filippo Bolaffi, magari la mette in asta e ci facciamo così, anche generiamo valore da questa operazione. Senti, a proposito peraltro di intelligenza artificiale e il rapporto con il mondo del lavoro, che è un tema che stamattina avremo modo di approfondire lungamente, proprio ieri il premio Nobel per la fisica è andato a due pionieri dell'intelligenza artificiale. Io non ho fatto in tempo a documentarmi molto su questi due profili, ma mi sembra che abbiano ammesso che in realtà i loro studi stiano un po' sfuggendo dalle loro mani.
Allora, magari una semplificazione giornalistica, ma stando ai curricula e alle dichiarazioni di John Hopfield e di Geoffrey Hinton, ci sono loro stessi che hanno posto le basi per la capacità dell'intelligenza artificiale, del cosiddetto machine learning, di imparare da sola e quindi di avere quasi, non dico una consapevolezza, che è la cosa che ancora manca, ma di arrivarci molto vicino. Ecco, si sono dimostrati scettici o perplessi, dichiarando in diverse occasioni e anche con scelte che hanno fatto nella loro vita professionale di dover un attimo prendere le distanze da alcuni sviluppi dell'intelligenza artificiale, perché temono appunto che ci siano degli usi scorretti o addirittura malvagi da parte dell'umanità.
Sì, mi permetto di dire che mi sembra un film già visto. Non è la prima volta che colui il quale scopre o inventa qualcosa si pone poi una domanda alla quale la risposta purtroppo era positiva. Mi viene in mente la bomba atomica.
Certo.
È chiaro che non possiamo chiedere, secondo me, al fisico, quindi al tecnico, di inserire nel suo studio qualcos'altro, ma possiamo chiedere al mondo intero, quindi a chi sta intorno, di limitare, di dare un confine. Io credo che questo sia molto, molto importante.
I ragionamenti di carattere etico attorno, che si stanno formando attorno agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, però forse non ne viaggiano di pari passo, no, avvocato Rotondi?
No, non viaggiano di pari passo e se ne dà poca eco e credo se ne dia poca importanza, perché noi siamo abituati nel nostro mondo moderno, attuale, a dare minor valore alla filosofia, alla, diciamo così, alla cultura umanistica, perché siamo schiavi del fare, del fatto e soprattutto del risultato economico.
Allora, direi di entrare sicuramente nel merito del libro che presenteremo questa mattina, ma abbiamo anche, come sempre, un nutrito giornale radio del lavoro, visto che oggi è mercoledì, e sicuramente le notizie che abbiamo scelto questa mattina saranno interessanti e anche degne di un commento appunto dell'avvocato Rotondi. Però possiamo anche convocare i nostri ascoltatori. Secondo te, su quali argomenti, Mauro, stamattina li possiamo sollecitare?
Ma questo spunto che ci viene proprio dal premio Nobel, dai premi Nobel che abbiamo appena citato, cioè temete l'intelligenza artificiale, la usate, il posto dove lavorate, il vostro lavoro sta già facendo ricorso in qualche misura all'intelligenza artificiale, fatecelo sapere.
Ho già andata a guardare anche il video che abbiamo realizzato poco prima della partenza della trasmissione, ovviamente un video che circolerà su Instagram, e vi preghiamo di andare a mettere degli mi piace, dei segui, anzi, perché il nostro profilo rimane sempre un po' indietro rispetto ad altre trasmissioni più blasonate di Radio 24.
Ed è un peccato, perché lì trovate anche la possibilità di sentire, ma magari degli estratti, degli spunti, esatto, che provengono dalle nostre puntate, che poi potrete cercare in podcast,
oltre che di vedere le nostre belle facce.
Beh, è tutto quanto a gratis, peraltro, che non si dice a gratis, però tanto per rinforzare il concetto. 800 24 00 24, il numero verde, oppure 349 238 6666, messaggi SMS, messaggi WhatsApp scritti, messaggi WhatsApp vocali. E adesso giornale radio del lavoro.
Cordue dei denari, famo i sordi, magari.
Aspetta, perché prima del lavoro si impone il fisco.
Sono state programmate azioni per rendere il sistema fiscale più efficiente, che concernono l'aggiornamento degli archivi catastali, che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite e valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici. Ricordo che chi fa la ristrutturazione edilizia è tenuto, obbligato, ad aggiornare anche i dati catastali. Andremo a verificare se li hanno aggiornati o se non li hanno aggiornati. Se non li hanno aggiornati, si vede che ci saranno più risorse a beneficio anche dei comuni.
Ha trovato la cura al suo mal di pancia il ministro Giorgetti, direi.
Diciamo che magari non è proprio la cura, però un qualche sollievo gliel'ha dato.
Maddox.
Perché, allora, il senso di quanto ha dichiarato ieri il ministro dell'economia Giorgetti è: se avete fatto ricorso a degli interventi pesanti di riqualificazione, quindi ad esempio usando il super bonus di cui abbiamo parlato e straparlato, e avete guadagnato in classi energetiche, ebbene, anche il valore del vostro immobile va adeguato. Se vi siete dimenticati di farlo, sai che io sono sempre per l'amnesia, io non dico mai che uno evade, dico che si è scordato di dire all'Agenzia delle Entrate che ha avuto un
intronto. Sei molto tollerante.
Sono comprensivo. Però se vi siete dimenticati, perché può capitare, uno ha tante cose a cui pensare, ecco, sappiate che però verremo a ricordarvelo. Questo è quello che ha fatto capire il ministro Giorgetti, e da lì deriveranno risorse però anche per i comuni.
Non vi sarete invece dimenticati che oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 è finalmente arrivato l'appuntamento con la nostra Digital Roundtable sulla previdenza complementare. Abbiamo 4 ospiti con i quali ragioneremo sullo stato dell'arte dei fondi pensione. Le adesioni continuano a crescere lentamente, ma crescono, ma sono sempre al di sotto, notevolmente al di sotto del potenziale, al punto che non ci sono però novità delle ultime giornate. Il governo sta pensando a qualche iniziativa per dare un po' una spallata queste adesioni che languono, magari riaprendo un periodo di silenzio assenso, o in qualche maniera adottando delle iniziative di obbligo del dirottamento del TFR verso la previdenza complementare. Al momento tutto tace, vedremo se in manovra di bilancio ci sarà qualcosa, però oggi intanto noi parleremo di che cosa bisogna fare per farsi una pensione di scorta, per costruirsi un secondo pilastro. E quindi andate sul sito di Radio 24, al link eventi speciali, ci sono tutte le istruzioni per iscrivervi, siete ancora in tempo naturalmente per poterlo fare. Abbiamo già raggiunto il migliaio di iscrizioni e quindi ci fa molto piacere, perché è davvero una cifra considerevole.
Hai detto che è gratis anche questo.
Vede, gli piace, allora lui piace dire che sono delle amnesie e non delle evasioni,
sì,
e che gli eventi nostri
sono
gratuiti.
Esatto. Perché mi sembra un atto di generosità, avvocato Rotondi, non lo facciamo per bontà d'animo,
cosa,
però.
Credo che sia una bella cosa, anche il concetto di amnesia.
Va bene.
Faccio veramente torto ai due colleghi Claudio Tucci e Giorgio Pogliotti, perché oggi scrivono un lungo articolo per descrivere la riforma Calderone, che oggi attende il primo via libera dell'aula della Camera.
Ministro che ha parlato questa mattina anche all'evento del Sole 24 Ore, Job Evolution, e poi ti dico quello che ha detto.
Allora, sulla riforma Calderone i colleghi Tucci e Pogliotti scrivono un lungo articolo in cui descrivono molta parte delle tante innovazioni che sono contenute. Ci saranno cambiamenti per quanto riguarda ad esempio l'assenza giustificata del lavoratore e l'effetto che questo ha sul licenziamento, quindi si presume che l'assenza ingiustificata sia volontà del lavoratore di lasciare il posto di lavoro. C'è quindi una semplificazione in qualche modo sulla modalità attuale. Poi maggiore utilizzo delle modalità telematiche, collegamenti audiovisivi per le conciliazioni in sede sindacale delle controversie, ulteriore spinta alla apprendistato e molto molto altro che davvero impiegherebbe gran parte della puntata solo per illustrarlo. Quindi vi rimando alla pagina 5 di oggi del nostro quotidiano.
Le dichiarazioni invece della ministra Marina Calderone questa mattina all'intervento del Sole 24 Ore Job Evolution, le cito perché ci servono, sono un buon assist anche per una domanda all'avvocato Rotondi. Sappiamo che il mondo del lavoro risente di condizioni storiche di difficoltà che riguardano l'incrocio, il match fra domanda e offerta. Noi stiamo lavorando per incentivare questo incrocio in modo che quelle politiche attive che devono portare al lavoro siano poi connesse con il lavoro che c'è e non con profili lavorativi che sono fuori mercato. Ciò vuol dire lavorare sulla formazione e sulla capacità di tutti i soggetti e sulla capacità che tutti i soggetti siano in grado di poter lavorare. Stiamo anche cercando di usare le moderne tecnologie come l'intelligenza artificiale, avvocato Rotondi, per comprendere il messaggio del futuro. I dati indicano che siamo nella strada giusta e che dobbiamo investire di più in strumenti efficienti ed efficaci. È un messaggio che, come dire, sostiene anche lei nel suo libro?
Ma devo dire che questo è un spunto molto interessante e credo che sia uno degli esempi di buon utilizzo dell'intelligenza artificiale. Io credo che l'intelligenza artificiale abbia delle potenzialità altissime, specie quando si parla di dati massivi e massicci. E quindi nel momento in cui stiamo parlando di occupazione, di matching fra domanda e offerta, individuazione delle potenzialità sia curriculari ma sia anche dell'offerta del lavoro, credo che sia veramente un'ottima chance.
Un aiuto soprattutto a quelle mansioni ripetitive, diciamo che il primo aspetto utile dell'utilizzo appunto dell'intelligenza artificiale è proprio questo. Forse a molti ancora sfugge, coloro soprattutto che temono che il loro tipo di lavoro scomparirà, ma in realtà intanto andiamo a vedere le potenzialità che ci sono nell'aiutare mansioni veramente a volte un po' squalificanti anche.
Sì, devo dire che questo è sempre stato l'obiettivo alla domanda del perché e come, cioè l'obiettivo del progresso, che si chiami tecnica, tecnologia o intelligenza artificiale, è sempre stato quello di rendere la vita dell'umano un po' più facile, un po' più semplice e meno gravosa. E questo l'abbiamo visto nei millenni, mi viene da dire, perché ricordiamo che senza la tecnica l'uomo non sarebbe mai sopravvissuto, non avrebbe mai poi dominato il mondo e adesso cerca di cambiarlo. Quindi io credo che questo utilizzo sia un utilizzo che non va in alcun modo abbandonato. I problemi oggi sono diversi, perché l'intelligenza artificiale pone dei temi, l'hanno detto prima personaggi molto più illustri di me e competenti, i due fisici che hanno vinto il Nobel, pone dei temi perché io credo che non ci sia una risposta alla fine, cioè i limiti di quello che può arrivare a effettivamente essere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E vi dirò di più, non l'utilizzo, ma quello che farà da sola l'intelligenza artificiale, perché finché c'è utilizzo ci sarà sempre la responsabilità dell'uomo e di questa non possiamo che essere noi responsabili. Nel momento in cui invece andiamo oltre è evidente che la paura c'è.
Sì, noi vediamo già degli embrioni, per restare sul lavoro, con i lavoratori così, che si dice assunti dalle piattaforme, cioè ad esempio, pensiamo ai rider, in realtà colloquiano molto di più con una piattaforma digitale che non con un umano.
Questo è un tema, cioè la spersonalizzazione è un tema, nel lavoro diventa un problema.
Allora, aziende lontane dalla maturità digitale, lo scrive oggi Biagio Simonetta sul Sole 24 Ore, solo il 28% delle società quotate ha iniziato a intraprendere un percorso di digitalizzazione e sviluppo del proprio modello di business. Il rimanente 72% si divide tra una maggioranza che non ha ancora una visione di lungo periodo e una fetta più piccola che addirittura non usa alcun tipo di canale online. Così riferiamo da un rapporto di Alchemy, che è una società che si occupa di trasformazione digitale in Italia. Deborah.
Sì, e poi no, ti suggerivo appunto prima, quando facevi il tuo ragionamento sulle piattaforme che fanno selezione del personale utilizzando la tecnologia, gli algoritmi, e quindi sicuramente hanno la sponda dell'intelligenza artificiale, ne stanno nascendo veramente tante nel nostro paese, e lunedì una ricognizione delle più diffuse l'ha fatta l'economia del Corriere della Sera, citando proprio alcune di queste. Sono utili, avvocato Rotondi, sicuramente quando per una posizione per una candidatura in un'azienda, arrivano tanti curriculum, adesso sicuramente questo filtro magari all'ingresso potrebbe essere anche utile, ma rischia di essere esagerato, bisogna istruirle sicuramente molto bene.
Beh, io credo che l'utilità sia la dobbiamo dare per atto, prendiamo atto che l'utilità dell'utilizzo di questa intelligenza artificiale in ogni sua elaborazione c'è sicuramente, però facciamo l'esempio proprio dei curricula. È chiaro che nel momento in cui io dovessi ricevere centinaia o migliaia di curricula per determinate posizioni, uno screening iniziale dove c'è una mancanza, dove c'è, ma mi viene da dire, anche un errore ortografico, questo già potrebbe essere un elemento escludente, una mancanza della laurea, la mancanza di un titolo, ecco, questo io lo trovo assolutamente interessante. Credo che poi invece, nel momento in cui si comincia ad escludere attraverso l'applicazione di alcuni dati, e beh, quei dati devono essere ragionati, perché rischiamo di non avere una verità, ma una parziale verità, e quello potrebbe dare anche effetti discriminatori. E dove c'è questa discriminazione è la peggiore in assoluto, perché è quella involontaria.
Certo, aggiungo però un altro aspetto, che in realtà i profili che si candidano hanno imparato ad interagire con queste piattaforme inserendo nei curricula delle parole chiave che poi queste macchine, queste intelligenze vanno appunto a pescare. Ti ricordi, Mauro, che ne abbiamo parlato con le nostre le sorelle novene, appunto, le nostre consulenti del lavoro, diciamo esperte di queste tematiche, che ci hanno proprio raccontato come si può costruire un curriculum ad hoc per essere per essere pescato da queste piattaforme,
che se rimane molto vicino a quella che appunto già evocata job description, ha più probabilità di superare il primo vaglio, quello, per dir così, che lei ci descriveva, quello automatico.
Sì. Qui è un po' la cura italiana, no? Ma forse in questo caso mondiale, che annulla l'effetto positivo dell'intelligenza artificiale. C'è da interrogarsi su questo.
Allora, io intanto mi interrogo sull'orologio, Deborah.
Sì.
Perché a questo
come
punto,
quello bello che ha al polso l'avvocato Rotondi, non si può dire di chi è, ma mi piace un sacco, perché questo color Tiffany molto carino.
No, ma così sembra che, che l'avvocato abbia, non so, un orologio particolarmente prezioso.
No, è uno molto sportivo, molto noto e molto sportivo.
Allora, a questo punto, secondo me, si impongono le borse.
Ma la risposta alla signora era positiva o negativa?
Di denari. Parliamo di lavoro.
L'intelligenza artificiale non è solo una novità tecnologica. Rappresenta un cambiamento di paradigma che sta ridefinendo il modo in cui lavoriamo, pensiamo e interagiamo. Dall'automazione dei compiti ripetitivi all'analisi predittiva, fino all'interazione uomo-macchina sempre più sofisticata, l'IA sta penetrando in ogni settore, modificando radicalmente le dinamiche lavorative. Questo libro nasce dalla necessità di comprendere questi cambiamenti. Ogni capitolo offre un'analisi approfondita dei vari aspetti dell'IA nel mondo del lavoro, dalla sua applicazione nelle industrie tradizionali alle nuove opportunità emergenti. Esploreremo come l'automazione e l'apprendimento automatico stanno trasformando i ruoli lavorativi, creando nuove professioni e al contempo rendendone obsolete altre. Ma non ci fermeremo qui. Il lavoro non sarà mai più come prima. Affronta anche le implicazioni etiche e sociali dell'intelligenza artificiale. Quali sono i rischi per la privacy e la sicurezza? Come possiamo garantire che i benefici dell'IA siano distribuiti equamente? Quali competenze saranno necessarie per prosperare in questo nuovo panorama lavorativo? Queste sono solo alcune delle domande a cui cercheremo di rispondere.
Questa era una parte della prefazione al libro Il lavoro non sarà mai più come prima, una affermazione, non una domanda, e questa prefazione è stata scritta da ChatGPT. Avvocato Rotondi, siamo sicuri che il resto del libro lo ha scritto lei?
Assolutamente sì, e io condivido tutto quello che ha scritto Chat.
Allora, come le è venuta questa idea di far scrivere la prefazione al libro, naturalmente proprio dalla regina delle...
Ma era un atto dovuto, nel senso che era la prima applicazione con la quale mi confrontavo in un momento che io ritengo invece veramente totalmente umano, quello della scrittura. La scrittura è del rendere visibile il pensiero. E nel rendere visibile il pensiero con una prefazione scritta dall'intelligenza artificiale mi sono anche accorto del rischio a cui possiamo andare incontro. Perché è evidente che un attento lettore, ma con una cultura abbastanza importante e un'esperienza tanto importante, se ne accorge. Ma il lettore ordinario, che è quello a cui invece tutta la stampa si rivolge, non se ne accorge. E quindi il problema emerge immediato quando io posso pensare di avere a che fare con una notizia vera o falsa.
Ci sarebbero molti spunti, qualcuno viene anche dai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666. Un ascoltatore entusiasta ci dice: io lavoro con intelligenza artificiale da oltre un anno, non riuscirei mai a farne a meno, ambiti molteplici di applicazione, efficienza decuplicata, quasi impossibile elencare tutti gli utilizzi. Quindi diciamo
d'accordo.
Entusiasmo assoluto
alle stelle.
Ecco, però sul punto, nel presentare il suo libro, Renato Brunetta, il presidente del CNEL, lei anche consigliere del CNEL,
sì.
Nel presentare il suo libro, Renato Brunetta ha detto una cosa secondo me molto ghiotta per quella nostra puntata di oggi. Ha detto: dobbiamo fare in modo che la distribuzione dei guadagni di produttività dell'intelligenza artificiale sia equa.
Sì.
Mi viene in mente, noi già abbiamo, vediamo tutti i giorni, ci confrontiamo con queste grandi, enormi web company che, diciamo così, sono cresciute in un'assenza totale di regolazione, diciamo la verità.
Assolutamente.
E adesso cerchiamo in qualche modo invece di porre loro dei limiti con le norme sulla concorrenza e norme simili.
Anche fiscali, perché per adesso non stiamo condividendo nulla, anzi credo che in questo momento si stiano inseguendo queste realtà per far sì che da qualche parte versino qualcosa.
Ecco, anche l'intelligenza artificiale potrebbe essere un fantastico carburante per alcuni, ma creare ulteriori disuguaglianze, perché allora qualche lavoratore sarebbe strafavorito, qualche impresa sarebbe strafavorita e altre invece resterebbero molto molto più indietro.
Siamo entrati a piedi uniti sul tema, che io credo sia un po' l'unico tema vero sul quale bisogna interrogarsi sull'intelligenza artificiale, perché che la si debba utilizzare non v'è dubbio, che sia una cosa ottima, buona, non v'è dubbio. Il problema è: ma chi ne godrà gli effetti? E allora, nel momento in cui, se l'obiettivo fosse unicamente economico, produttività, aumentare produttività, che significa redditività, questo aumento non sarà mai redistribuito, perché l'unico soggetto al quale poi tutto questo produrrà un vantaggio è il soggetto capo, chiamiamolo imprenditore.
L'utilizzatore.
L'imprenditore.
Sì.
L'utilizzatore è quello che ne gode gli effetti tecnici, evolutivi. Qual è il tema? Il presidente Brunetta l'ha toccato, è quello della redistribuzione, che però fa il paio con un altro tema, cioè il senso collettivo. Le imprese devono avere una sensibilità sociale e una responsabilità sociale. L'intelligenza artificiale potrebbe aiutare le imprese a aumentare la loro produttività e redditività. Ecco, se questo poi non viene condiviso con la società e il sociale, evidentemente stiamo andando verso qualcosa che creerà ulteriori disuguaglianze. La vostra ascoltatrice ha perfettamente ragione, non vi è alcun dubbio sulla utilità in determinati lavori che l'intelligenza artificiale potrà produrre. Il tema vero è quando invece questa utilità poi produce delle negatività, e su questo dobbiamo interrogarci, non sugli elementi positivi.
Allora, il capitolo 2 di questo libro è stato affidato al sottosegretario al Ministero del Lavoro, prego, Claudio Durigon, che parte nel suo ragionamento con un affresco su quello che sta succedendo nel mercato del lavoro, peraltro fa una riflessione anche sui dati recenti, certo, sulle dimissioni che si sono registrate negli ultimi anni. È stato un tema di queste grandi dimissioni che abbiamo parlato a lungo, adesso scomparso un pochino dai radar. Poi ad un certo punto Durigon dice: sono 3 gli ordini di effetti che possiamo attenderci dall'introduzione dell'intelligenza artificiale nei nostri sistemi. Sicuramente il primo, e quello che merita la nostra attenzione in misura maggiore, è relativo all'evoluzione dei livelli occupazionali e dei relativi rischi che discendono dalla cosiddetta disoccupazione tecnologica. Il secondo incide sui profili qualitativi delle prestazioni di lavoro, il terzo invece sulle possibilità di miglioramento e implementazione dei sistemi di elaborazione e analisi dei dati connessi al mondo del lavoro, in primis nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. Il primo punto, avvocato Rotondi, mi sembra molto interessante, quello relativo alla disoccupazione tecnologica. Noi prima abbiamo dato il dato su quante società siano molto indietro negli investimenti in campo tecnologico. Dall'altra parte c'è questa evoluzione / rivoluzione che invece sembra travolgente ed inarrestabile. È così diffusa la disoccupazione tecnologica?
Devo dire assolutamente no. Noi questi dati li prendiamo soprattutto da esperienze internazionali, da esperienze che hanno avuto un impatto dell'intelligenza artificiale già importante in termini di percentuale sull'economia del paese. Il nostro paese, come spesso accade, è indietro, ed è indietro anche sotto questo profilo. Quel dato che riguarda le società quotate diventa esasperato se noi andiamo a vederlo invece sulle società non quotate, perché ricordiamoci che il tessuto fondante del nostro sistema editoriale è di piccole e medie imprese, le quali hanno una naturale diffidenza verso l'introduzione e soprattutto manca formazione e cultura. Quello che dice il sottosegretario è assolutamente corretto, però i dati attuali ci dicono che noi è un tema che non dobbiamo né sopravvalutare ma né sottovalutare. Cioè la disoccupazione tecnologica esisterà, ma ci sarà una occupazione tecnologica. Il tema sta in mezzo, come nella staffetta, cioè quel momento nel quale tu ti ricollochi all'interno di un contesto attraverso le tue competenze. Questo è il momento delicato, cioè l'intelligenza artificiale accelera la necessità di una formazione mirata. La formazione è stata la grande disattenzione del nostro paese, riprendo la tua dimenticanza, no?
Amnesia,
disattenzione del nostro paese. Oggi con questo tipo di evoluzione è una disattenzione che non possiamo più permetterci.
C'è un'altra cosa su cui dobbiamo vigilare, ma forse lo facciamo anche dopo l'interruzione che avremo per la viabilità. Intanto la metto lì. I pregiudizi, o se volete un termine elegante, i bias. Cioè, insomma, se l'intelligenza artificiale alla fine viene programmata da uomini, attinge a contenuti per lo più scritti da uomini, per quanto poi rielaborati dalle stesse intelligenze artificiali.
Siamo noi che istruiamo le macchine nella sostanza.
Per adesso sì.
Allora, se noi abbiamo un pregiudizio, pensate ad esempio, non so, una cultura che dà meno peso al ruolo delle donne, o addirittura cose anche più pesanti di questo, finirebbero per essere trasposte nella intelligenza artificiale. Cioè questi bias, questi pregiudizi, questi condizionamenti nella nostra percezione del mondo e quindi poi nelle attività che svolgiamo, finirebbero per trasferirsi in intelligenza artificiale. Però non mi risponda adesso.
No.
Sa perché? Perché adesso c'è il traffico.
Viabilità.
Li fanno correre troppo a sti corrieri.
Due di denari.
Buongiorno, chiamo da Milano. Nel pomeriggio mi sono iscritto al vostro evento. C'è possibilità di farvi poi nel pomeriggio una domanda?
Certamente.
E come no?
Abbiamo l'iPad a disposizione e leggiamo tutte le sollecitazioni che ci mandate. Sarà facilissimo interagire con noi. Peraltro, proprio poco prima del via della Digital Roundtable, vi arriveranno le istruzioni per poterci inviare i vostri quesiti. Se però lei non è sicuro di poterlo fare, di poter utilizzare la tecnologia, ce la mandi adesso a 2didenari@radio24.it e noi ce la portiamo in diretta oggi pomeriggio con i nostri ospiti.
E la risposta è gratis. Mai ricordato questo aspetto.
Quanto sei generoso.
Torniamo a parlare di intelligenza artificiale, perché ci siamo fermati Rotondi sui pregiudizi.
Sì. No, questo è un tema cruciale, nel senso che uno dei rischi delle applicazioni dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale è proprio quello delle discriminazioni involontarie. Cioè, se l'algoritmo è programmato o addirittura attraverso l'osservazione dello status quo per generare poi una serie di operazioni che possono essere assunzioni o quant'altro, è evidente che quell'algoritmo fotograferà e registrerà una realtà rispetto alla quale prenderà delle decisioni. E se queste decisioni non vengono poi corrette dalla sensibilità, dalla intelligenza umana, il rischio è elevatissimo. Di solito faccio un esempio, che è l'esempio dell'algoritmo che è creato attraverso una serie di ricerche che fanno emergere che Venezia si trova negli Stati Uniti. Nel momento in cui io vado a interrogare, perché sono un utilizzatore comune, quel tipo di algoritmo, chiederò dove si trova Venezia, mi dirà che Venezia è negli Stati Uniti. Lui non ha dato una risposta falsa, ha dato la risposta più attendibile sulla base di quello che è stato il caricamento e quindi la sua ricerca all'interno dell'algoritmo. Questo è un tema molto, molto delicato. Altro esempio è la valutazione sull'andamento della nostra azienda, del nostro studio, della nostra associazione, una valutazione che riguarda quanti sono arrivati, quanti sono andati, che caratteristiche hanno quelli arrivati e che caratteristiche hanno quelli che sono andati via, magari senza anche una ragione. Bene, quell'osservazione si potrebbe dare dei risultati assolutamente imprecisi, perché nel momento in cui sono andati via solamente gli uomini e poi ci accorgiamo che era un'associazione di uomini, stiamo dando delle risposte sbagliate. Non ho detto altro per evitare di entrare in conflitto con qualcuno.
Cioè, no, certo, perché si potrebbe dire che appunto magari ci accorgiamo che i lavoratori che se ne sono andati erano tutti appartenenti, che so, a una certa provincia o regione italiana.
Erano tutti laureati.
E allora verrebbe
allora
da dire...
Allora non assumo più laureati, perché i laureati non sono molto fedeli. Insomma, bisogna... E questo io credo che sia il punto. Guardate, volevo riprendere una frase, più che una frase, un concetto di Padre Benanti, che è uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale, delle
sue
applicazioni.
E oggi guida questa commissione sull'intelligenza artificiale
dice,
pubblica.
Guardate, l'intelligenza artificiale è un qualcosa che non può essere assimilato al vaso di Pandora, perché se così fosse non bisogna farla, non bisogna utilizzarla. È molto più vicino all'Icaro. Perché? Perché Icaro non doveva volare così in alto, ma non doveva volare neanche così in basso. Doveva trovare una via mediana. Ecco, questa è l'intelligenza artificiale, ma quella via mediana la può determinare solo l'uomo.
Non bruciamoci le ali. Allora, capitolo 1, lo abbiamo detto prima, affidato al presidente del CNEL Renato Brunetta. Sì. Capitolo 2, affidato al sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Capitolo 3, finalmente arriva quello scritto dall'avvocato Francesco Rotondi, che però insomma ha fatto ovviamente la supervisione su tutto. Ma mi interessava parlarne, avvocato, perché lei ovviamente spiega in questa parte che appunto ha cominciato a scrivere, poi ovviamente scrivendo tutto il testo, tutto il resto del testo. Spiega perché ha dato questo titolo sotto forma affermativa e non interrogativa, cioè il lavoro non sarà mai più come prima, non si pone la domanda, ma è un'affermazione certa, e quindi ci spiega perché ha voluto anche spiegare il tenore proprio dato al titolo.
No, perché nel dibattito sembra che si tratti o si parli di qualcosa che debba ancora venire e soprattutto della quale non abbiamo contezza.
Il lavoro non è più come prima.
Ma invece questa è un'affermazione che vale per oggi, ma vale anche per il passato, cioè il lavoro non è mai stato come prima. Il lavoro è stato una evoluzione continua. Oggi ci interroghiamo sulle fine che farà il lavoro perché abbiamo a che fare con qualcosa che non conosciamo e della quale abbiamo paura. Noi stiamo avendo a che fare con, come si dice in filosofia, con un qualcosa che assomiglia sempre di più a un qualcuno, e questo spaventa. Allora il lavoro non sarà mai più come prima è una affermazione che non può essere discussa, è assolutamente un'affermazione vera, ma riguarda ciò che sta accadendo. Non dobbiamo interrogarci su cosa accadrà, sta già accadendo, e gli esempi li abbiamo, come la vostra ascoltatrice che ha scritto e ha lasciato quel tipo di messaggio.
Poi mi piacerebbe anche commentare con lei, se ce la facciamo, quello che stanno facendo i manager delle risorse umane, chiamati naturalmente ad una forte qualificazione, riqualificazione. C'è però anche Paolo Darò in diretta. Paolo?
Sì, buongiorno, buongiorno. Senta, io ponevo un problema che diciamo è più tecnico che diciamo filosofico. Allora, l'intelligenza artificiale, quello che penso io e chiedo anche, ha bisogno di tantissimi dati. Si parla anche di miliardi di dati, lo vediamo in quella generativa delle immagini, hanno dovuto diciamo caricarsi ed elaborare miliardi di immagini per poter ottenere delle previsioni accurate. Ora, per poter portare l'intelligenza artificiale in un settore specifico aziendale, c'è bisogno di elaborare una moltitudine di dati, anche pregressi. Ora, se le aziende non hanno, diciamo, fatto in precedenza analisi o non si sono caricate di questi dati, io credo che l'unico utilizzo dell'intelligenza artificiale sia quella generalista, cioè ovvero quella più banale.
Oppure devono chiamare dei professionisti che prendano tutti questi dati storici e le inseriscono laddove ci siano
magari
le necessità e il fabbisogno.
O no, le aziende li hanno diciamo memorizzati questi dati sulle vendite, dati sulle preferenze degli acquirenti, cioè per poter fare delle previsioni anche di marketing c'è bisogno di molti dati, non solo quelli diciamo piccoli per elaborare il classico grafico a torte.
Grazie Paolo. Certo, vabbè, insomma il tema è... grazie della sua osservazione. Ci mancano purtroppo solamente 2 minuti. I manager delle risorse umane come si stanno riqualificando o anche lì sono un po' indietro?
No, si stanno riqualificando. C'è una fortissima attenzione di tutto il mondo HR sull'impatto che questa innovazione avrà nell'impresa, e l'HR si pone all'interno dell'impresa come colui che deve adeguare non solo l'utilizzo della tecnologia, ma adeguare anche le competenze, adeguare l'attitudine delle persone all'utilizzo. Tenete presente che il grande passo in avanti qua riguarda il fatto che l'intelligenza artificiale modificherà anche le attività con un ottimo contenuto professionale, non solo le attività di base, quelle a cui si riferiva prima, le attività manuali o ripetitive. Cioè l'intelligenza artificiale, come abbiamo avuto modo di parlare prima, entrano anche all'interno di meccanismi decisionali, e quindi l'attenzione dell'HR è un'attenzione molto alta e molto elevata, proprio perché stiamo parlando di meccanismi che riguardano i manager e comunque le prime linee direzionali.
Voi specialisti del diritto del lavoro, come state gestendo questa rivoluzione, avvocato? Le faccio la domanda chiave rispetto alla sua professionalità. Beh, purtroppo solo all'ultimo minuto, però lei ne parla tanto.
Certo,
nel libro.
Noi come giuslavoristi dobbiamo stare attenti a che tutto questo mondo non impatti con delle violazioni normative. Dobbiamo stare attenti a che tutto venga fatto ma con osservanza di tutti i principi che reggono oggi il nostro ordinamento giuslavoristico e devo dire costituzionale, e quindi tutto quello che ci viene chiesto ogni volta che c'è una implementazione, una esecuzione, una novità tecnologica è: ma siamo in linea con la privacy, con l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori, che qualcuno pensa che non ci sta più, non esista più, con gli orari di lavoro, con il burnout, insomma abbiamo tutta una serie di temi con i quali ci dobbiamo confrontare. Quindi, e la discriminazione sarà un grande tema, perché ripeto è quella peggiore in assoluto, quella involontaria.
Allora, il lavoro non sarà mai più come prima, gli impatti dell'intelligenza artificiale e dell'automazione tecnologica sul lavoro come lo conosciamo oggi, autore e curatore Francesco Rotondi, curatore con Armando Tursi. Ho chiesto a ChatGPT: mi dai una frase conclusiva per un programma radio sull'intelligenza artificiale? Grazie per averci seguito in questo viaggio nell'universo dell'intelligenza artificiale. Continuiamo a esplorare il futuro insieme, perché è solo comprendendo il presente che possiamo immaginare il domani. Alla prossima puntata.
È diventata democristiana.
Tu l'avresti fatta più bella. grazie a tutti. Andiamo alla Digital Roundtable, che qua fervono i preparativi. Vi aspettiamo in tanti alle 15. Avvocato Rotondi, vada a riscriversi anche lei.
Subito.